Ecco, carissimi, siamo qui per meditare sul Vangelo di questa domenica, Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola di Dio. Allora mi raccomando, mettiamoci tutti d'accordo, perché il Signore oggi dice, dove due o tre sono d'accordo, il Signore darà qualsiasi cosa, Quindi siamo molto più di due o tre, all'ascolto, non siamo proprio nello stesso luogo fisico, ma siamo nello stesso luogo, dunque la radio è un luogo unico, quindi mi sentite tutti attraverso la stessa radio, per cui possiamo dire che siamo nello stesso luogo radiofonico, Quindi tacito accordo, mi raccomando, tutti d'accordo per chiedere al Signore e Lui ci concederà, qualunque cosa c'è scritto, dove due o tre si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che gliela concederà. Allora siamo tutti d'accordo tacitamente, nello stesso luogo radiofonico, Allora, addentriamoci un po' nelle letture. C'è già la prima lettura di Ezechiele. Ah, c'è un concetto affascinante, poetico. Sapete come viene chiamato il profeta? Viene chiamato sentinella, figlio dell'uomo. Ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai una parola dalla mia bocca, dovrai avvertirli da parte mia. Ecco, ecco cosa deve fare il profeta. Deve parlare in nome di Dio. E qui viene paragonato una sentinella, mi viene in mente quella frase, sentinella, dov'è l'aurora? Solo la sentinella che vigila insonne nella notte sa dov'è l'aurora. Perché la vede sorgere, emergere dalle ombre notturne che cedono pian piano il posto alla luce. Ed è essa che ha paragonato il profeta nella prima lettura di questa domenica. E vi è specificato in cosa consista la missione profetica. Non annunciare il futuro o predire fatti prima che avvengano, ma parlare in nome di Dio. Parlare in nome di Dio e continua il profeta Ezechiele. Il Signore gli dice, se dico al malvagio tu morrai e non lo avverti perché cambi, lui morirà per la sua iniquità, ma chiederò conto a te, ma se tu lo avverti e non cambia, cosa ci posso fare io, se non cambia? Però l'ho avvisato. Lui morirà, ma tu sarai salvo. Ah. Vedete qual è il compito del profeta? La sentinella non deve chiudere un occhio, e a volte anche tutti e due. Deve dire la verità. Deve dire loro? Cosa deve dire loro? Ahimè, deve dire che sono peccatori e che periranno se non cambiano strada. In altre parole, deve proprio sempre vigilare insonne, senza chiudere un occhio, e neanche entrambi, sui mali del suo popolo, E questa è la terribile missione del profeta, alla quale tanti hanno tentato di svincolarsi, Giona si era imbarcato per andare dalla parte opposta. Geremia, l'abbiamo visto domenica scorsa, si era persino detto: basta, non penserò più a lui, non parlerò più a nome suo. Ma poi non c'era via di scampo per nessuno, perché c'è scritto qua, papale, se tu non parli per distogliere l'empio dalla sua condotta, lui morirà per la sua iniquità, ma tu dovrai fare i conti con me, mentre se lo ammonisci tu sarai salvo, Quindi, qual è il tema dominante di oggi, l'avete capito? È la correzione fraterna. Ed è anche una delle 7 opere di misericordia spirituali, non se ne parla più, ma esiste. Ammonire i peccatori, Allora, siamo in un mondo in cui, non lo so come dire, c'è un rispetto della libertà ad oltranza, ma rispetto malinteso, che viene, come dire, viene interpretato così, e lui è libero, faccio quello che gli pare piace, io mi guardo bene dall'intromettermi, Questa non è carità, perché se uno ama qualcun altro, se vede che sbaglia, glielo dice, ce lo dice anche la Bibbia questa cosa qui, dice che qual è il segno che Dio ci ama? Ci corregge, anzi Dio sferza colui che considera come figlio. Quindi no, assolutamente non quell'atteggiamento, mai dire niente, non sono affari miei, cioè, ci sono persone che sono assolutamente tenute alla correzione fraterna, i genitori verso i figli, gli insegnanti, i superiori di comunità, guai se no sarebbe un caos unico, bisogna assolutamente dirlo. Ma allora qui il Vangelo ci dice un po' che metodo seguire, Qui il Vangelo ci mostra 3 tentativi. Primo, parlane a lui solo. Secondo, a due, poi all'assemblea. Allora, primo tentativo, parlane a lui solo. Questo è... Gesù qui si dimostra molto pedagogico. È prima di tutto... perché sarebbe una mossa sbagliatissima e contro la carità di riprendere qualcuno davanti agli altri, Ma poi c'è anche un fatto psicologico. Se qualcuno ha qualcosa contro qualcun altro, se non lo dice all'interessato, sapete cosa capita? Capita che a qualcuno lo dirà, non riesce a tenerselo dentro solo per sé, lo dirà a qualcun altro. E così, prima di tutto si aggrava lui di peccato e poi rischia di borbottare, di brontolare e quindi di fare una cosa inutile, non serve a nessuno, anzi una cosa negativa, Lo dice anche la Bibbia in un'altra parte. Non tenere risentimento perché non ti aggravi di peccato. Se tu lo tieni, rischi di aggravarti di peccato perché hai un peso che da solo non sei capace di portare, lo devi dire a qualcuno. E e dirlo a qualcuno, adesso abbiamo Papa Francesco che batte sempre sul chiodo, attenti alle chiacchiere, niente chiacchiere, se dovete dire qualcosa ditelo all'interessato, ma non chiacchierate in giro, Mi ricordo una volta una signora, era un po' rattristata perché mi diceva, perché suo figlio gliene aveva detto di tutti i colori. Io gli ho detto, senti, ringrazia il Signore per almeno due motivi. Primo, perché l'ha detto a te, direttamente a te, quindi non è andato a lamentarsi in giro, a farti fare brutta figura, Secondo, perché si è liberato del rospo che aveva dentro. E quindi questo capita a tutti, quando siamo liberati da questo sassolino nella scarpa, in noi c'è di nuovo spazio per altri sentimenti. Io ho detto, vedrai che domani verso di te sarà diverso, perché non ha più quel sentimento negativo che aveva oggi, perché se n'è liberato, e in lui ci sarà di nuovo spazio per sentimenti positivi, Quindi bisogna poter dire alla persona interessata quello che non va. Se si deve fare la correzione fraterna, la si deve fare alla persona interessata, e come dice il Vangelo, parlane a lui solo, E c'è anche un altro motivo, mi viene in mente un classico della spiritualità, Sant'Isacco il Siro, una frase che mi sono scritta perché mi ha colpito tantissimo, dice così, questa sì che è carità: quando vedi il peccato del fratello, confidalo a Dio solo, perché lui nella preghiera glielo rivelerà. Sapete che io questa esperienza l'ho fatta, ho sentito proprio che parlandone solo a Dio nella preghiera, la persona si rende conto dello sbaglio che ha fatto, Anche perché, sapete cosa capita? Se si mormora in giro, se mormori in giro, la tua preghiera perde forza, non arriva più al cuore di Dio. Hai cercato vie traverse, non sei andato dritto, filo diretto al Signore, E quindi bisogna, quando c'è qualcosa che non va, bisogna ridurre al minimo le persone coinvolte, e ritorniamo al Vangelo, dice, prima di tutto dillo a lui solo, secondo, se lui non ti ascolta, prendi due persone, non di più. E questa era anche la regola di Qumran, prendere o dirlo a lui o prendere due persone. Allora, prendere due persone, ma quali persone? Quali persone prendere? Allora, pensate che si debbano prendere, se lui non ascolta, bisogna ricorrere alle persone preposte, alla giustizia, agli avvocati, i giudici, quelli preparati, insomma, quelli apposta, fatti apposta per quello? No, no, dovete prendere, sapete chi? Se non basta la tua parola, prendi, che so io, la vecchia zia, il nonno, quelli che amano veramente questa persona che deve essere ripresa, quelli che sanno amare di più, quelli che sapranno vedere in lui un fratello da amare, non un colpevole da accusare, e che sapranno versare olio sulle sue ferite, e anche sulle tue, Perché? Perché deve capire che c'è l'amore sotto, che lo si fa per aiutarlo, non per incolparlo, E in questo modo si risolve il problema, non so come dire, senza dover ricorrere a grandi assemblee, neanche all'assemblea, lo si risolve in modo, non so come dire, in modo pacifico, e lui capisce molto meglio lo sbaglio che ha fatto, che se si ricorre invece all'assemblea o se si fanno intervenire terzi, non se ne esce più, anche se si ottiene la correzione della persona che si voleva, ma la persona gli rimarrà quel chiodo, mi hanno mandato, è intervenuto l'avvocato, è intervenuto, diventa un giro vizioso, che crea malanimo, che rimane dentro. Quindi bisogna assolutamente evitare di ricorrere a quegli strumenti preposti, a quelle persone preposte. Detto questo, bisogna ribadire che la correzione fraterna va assolutamente esercitata. Ci sono persone obbligate a farlo, i genitori, gli insegnanti, i superiori, ma come farla? Bisogna, prima di tutto, pregare per avere un'autodisciplina, cioè non farla come uno sfogo, come un risarcimento da anni, come per tolmi di tono questo fastidio che mi ha dato fastidio, adesso gliene dico quattro. Dobbiamo vedere più la persona, l'altra persona, che il nostro fastidio. E un'altra regola, diciamo così, spirituale, che è molto efficace. Allora, se qualcuno ti ha ferito, prima di tutto devi poterlo dire all'interessato, che sei stato ferito. Bisogna chiarirsi, non ci si chiarisce abbastanza, a volte si tiene dentro per anni e anni, e magari c'è solo un fraintendimento. Se ci si chiarisse, si capirebbe che uno non aveva neanche l'intenzione che gli attribuiamo noi, bisogna chiarirsi. Comunque, bisogna poter dire all'interessato che sono rimasto ferito da quella sua parola o da quel suo comportamento. Secondo, se non è possibile il chiarimento subito, eccetera, bisogna poter offrire al Signore questa ferita, questa spina, per chi me l'ha inflitta, Così il Signore, attraverso questa sofferenza nostra, guarirà il fratello, lo rimetterà sulla via giusta, E un'altra regola d'oro, questa, state bene attenti, perché questa è una regola d'oro che, se tutti la mettessero in pratica, si vivrebbe più in pace nel mondo. Qual è questa regola d'oro? Quando sentite qualcosa di qualcuno, quando arriva a voi, dovete essere dei terminali, delle tombe, non dei sepolcri imbiancati, ma delle tombe, anche peggio, delle tombe. Lì la cosa non circola più, arrivata a voi non circola più, per evitare appunto il dilagare di risentimenti, di fraintendimenti, perché se cominciate a dirlo voi, un altro ci aggiungerà qualcosa di suo, la palla si ingrandisce e non si finisce più, Allora, mettetevi bene in testa, qualsiasi pettegolezzo, insinuazione o critica sentiate, arrivata a voi, finisce lì, non circola più, siate dei terminali, E un'altra regola d'oro, questo ce la diceva padre Molinier, diceva: dove non avete responsabilità, tenetevi assolutamente al di fuori. Se avete responsabilità, dovete assolutamente esercitare la correzione fraterna, ma se non ce l'avete, statene assolutamente al di fuori, Non ficcate il naso nelle cose che non vi riguardano. Questa è una legge di discrezione, essere discreti, è quel che non ci riguarda, noi non siamo autorizzati a metterci il naso, E poi, quando capita, bisogna anche saper gettare acqua sul fuoco, Non facciamolo divampare, che è già partito, e quindi non soffiamoci sopra, C'è un detto, qualcuno diceva, è vero questo, dice, più conosci e più soffri. Sì, è vero, più conosci delle cose, anche delle cose magari che ti confidano e più soffri, perché magari scopri certi lati in persone che non vorresti scoprire, che non sospettavi, eh? Non capita così per Dio. Allora, per Dio, più conosci Dio, più gioisci, perché in Lui conosci sempre più perfezioni. E invece, più conosci l'umano, l'umanità è fragile, cosa volete, e più rischi di soffrire. Ma allora bisogna fare quella cosa che vi ho detto prima, offrire quella sofferenza per la persona che ci ha ferito, eh? Così sapete cosa diventiamo? Diventiamo intercessori per Lui, e Dio nel segreto glielo rivelerà, eh? E questa offerta diventerà salvifica anche per loro. E poi chiaramente il Vangelo dice, la terza categoria, se non ascolterà neanche costoro, dillo alla comunità, e se non ascolta poi neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano, eh? Quindi dillo alla comunità, non per escluderlo, ma perché si ravveda, eh? Ma perché si ravveda? A volte c'è qualcuno a cui non possiamo perdonare e non riusciamo a sopportare. Sapete chi è? Sapete chi è? Sapete con chi bisogna essere anche molto molto indulgenti? Siamo noi stessi, eh? Bisogna a volte sapersi perdonare per poter perdonare gli altri. Cioè, una cosa che dobbiamo saper sempre accettare in noi stessi sono i nostri limiti, non i peccati, e mai i peccati. Coi peccati dobbiamo essere inflessibili, via, spariscano, non si facciano più vedere, eh? Ma per il resto, per i limiti, ne abbiamo tutti, tutti sti complessi, dobbiamo diventare scomplessati, eh? Accettare anche i nostri limiti, e così avremo più, come dire, più facilità a accettare anche quelli degli altri, a scusare quelli degli altri, eh? E poi dobbiamo avere quello che diceva Don Bosco, una delle regole che diceva Don Bosco, avere questa gioia del cuore, mai lo scoraggiamento, eh? Se non accettiamo i nostri limiti, vediamo in noi una quantità di cose che vorremmo cambiare, che non vanno, come diceva un predicatore, diceva che si era trovato a predicare in un posto dove c'è il mare, no? E allora al mattino, quando arriva uno spettacolo bellissimo col mare, eccetera, la sera guarda dalla finestra, vede una quantità di ciarpame, di bussolotti, di bottigliette. Cos'era successo? Era successa la bassa marea, e mentre al mattino c'era l'alta marea, e quindi l'acqua copriva tutto, eh? Quindi quando noi non siamo capaci di accettare noi stessi, di accettare gli altri, siamo in bassa marea, vediamo tutti i bussolotti, le bottigliette, le scatolette, e questo ci porta allo scoraggiamento, Bisogna assolutamente passare all'alta marea, diceva sempre questo sacerdote. Alla messa mi rispondete che di sì, quando dico sursum corda, in alto i cuori, voi rispondete in alto, e quindi dite d'accordo, alta marea, e poi vi scoraggiate, andate a finire nella bassa marea, via via lo scoraggiamento. Scoraggiamento vuol dire che ti toglie il coraggio per affrontare la vita, per accettare i tuoi limiti, eh? Quindi sapete qual è la preghiera che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare tutti i giorni, al mattino? Signore, affretta l'alta marea, fa che non vada mai in bassa marea, che il mio morale sia sempre in alta marea, eh? E poi bisogna anche tener conto di questo, perché nella notte succede la bassa marea, perché l'abbiamo visto qualche domenica fa, c'è qualcuno che nella notte semina, e cosa semina? Semina zizzania, eh? Allora, e capita a volte di svegliarsi al mattino, di avercela con qualcuno, e di avere come un chiodo fisso, Allora sapete cosa dovete fare? Dovete fare una preghiera per scacciare chi ha seminato la zizzania. Poi si scioglie come neve al sole, quella cosa lì era inconsistente, era suscitata dall'accusatore, quello lì è tremendo, non dorme mai, non va mai in pensione, cerca sempre di suscitare. La parola diavolo significa addirittura accusatore, colui che divide, quindi ci accusa davanti a Dio per separarci da Lui. E ci accusa davanti al prossimo per distruggere la comunione. Allora, sapete cosa bisogna fare? Allora, ecco il rimedio ce lo dà il Signore in un Vangelo. Dice, guarda, il mezzo più sicuro per sconfiggere le forze nemiche è riunirci quando due o tre sono riuniti nel mio nome. Io sono in mezzo a loro, quindi vi ho detto all'inizio che qui siamo riuniti in un ambiente radiofonico, siamo molti più di due o tre, siamo in tanti, per cui sconfiggiamo tutte le forze nemiche. Allora, perché non andiate in bassa marea? La storiella che vi racconto è questa. Parla di una rondine. Una rondine giunse in ritardo all'appuntamento autunnale con le sue sorelle che si preparavano a partire. Tuttavia prese a volare anche lei sulle onde per trasvolare l'oceano. Era molto scoraggiata perché temeva di non poter portare a termine il suo viaggio da sola. Un giorno stava ormai per abbassare le ali e cadere quando a un tratto vide che sotto di sé volava un'altra rondine nella sua stessa direzione. Allora si fece coraggio e ogni volta che si sentiva stanca guardava la sua compagna laggiù in basso e riprendeva forza. Così compì la lunga traversata. Ma quando giunse a toccar terra si accorse che l'altra rondine non c'era più. Sapete chi era l'altra rondine? Era solo la sua ombra che l'acqua rifletteva. In realtà era volata da sola con la propria immagine rispecchiata in mare. Che cosa vi voglio dire con questo? Che le forze le avete in voi, non le vedete se siete in bassa marea, ma quando siete in alta marea sentite che le forze le avete, avete le ali, anche perché vi fissate al soffitto e non sul pavimento, aspettate che le forze, sapete che le forze vi vengono dall'alto e non dal basso, cioè vi vengono dal Signore e non da voi, Ecco, allora, con questo vi do la vitamina spirituale, il compito a casa, È bellissima questa, siccome abbiamo parlato di rondini, adesso vi parlo di un passero. Pregare è fare come il passero, che sente tremare il ramo sotto di sé, ma non teme perché ha le ali, sa di avere le ali. Ecco, noi quando temiamo e sentiamo tremare, mancare il terreno sotto i piedi, guardiamo in alto, anche se ci manca il terreno sotto i piedi, noi siamo appoggiati al soffitto, Noi guardiamo a colui in cui tutto possiamo, a colui che ci dà forza, che ci dà l'energia, e quindi c'è anche un bellissimo salmo che dice, ecco vi lascio con questa del salmo, ecco, se avete bisogno di forze nuove per completare l'opera, affidati al Signore, hai bisogno di forze nuove? Affidati al Signore e forze nuove spunteranno. Il Salmo 38 dice, 138 dice, nel giorno in cui tu hai invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza, il Signore completerà per me l'opera sua, non abbandonare l'opera delle tue mani. Ecco, andatevi a leggere il Salmo 138 e tutto sul sito di Radio Mater, In cammino con Gesù e su Amo Gesù. Ecco carissimi, allora vi auguro di strasvolare l'oceano guardando la vostra ombra, no, guardando le forze che avete dentro che vengono dal Signore. E noi ci sentiamo sabato prossimo alla stessa ora. Ciao a tutti da Vilma.